cammino.
Buonasera da Sergio Valsania
e Pier Giorgio Di Freddi.
Oggi siamo addirittura a Porto Marin. Rispetto alla nostra guida, che avremmo dovuto fare 18 chilometri, però siccome ieri non siamo arrivati a Barbadello, eravamo rimasti indietro di 2,5 chilometri, abbiamo fatto anche quelli. Ancora una volta devo dire che la mano del Signore, o forse l'ombrello del Signore, ci ha protetti, perché abbiamo fatto una bellissima camminata in mezzo al verde, alla natura, sempre con un sole che andava e veniva, quindi senza avere né troppo caldo né troppo freddo. Quando siamo arrivati in albergo, siccome si deve pensare anche alla natura, alle necessità delle campagne e queste cose, è cominciato a piovere. Noi stiamo trasmettendo da un bellissimo pergolato, davanti ci abbiamo tutti gli alberi e attraverso gli alberi riusciamo a vedere il lago che caratterizza Porto Marin, un lago artificiale che è stato fatto qualche decennio fa, allagando fra l'altro la vecchia Porto Marin, che è stata completamente spostata. Della giornata di oggi si deve fare anche una riflessione. Abbiamo fatto una partenza piuttosto aspra, perché siamo partiti facendo una lunga scalinata. La partenza da Sarria si fa cominciando con a salire scalini, e anche qui siamo arrivati facendo parecchi scalini, perché anche a Porto Marin si deve facendo gli scalini. Però questo ci ha aiutato a riflettere su quella cosa bellissima che capita dopo aver fatto qualche tappa, e noi ormai con 600 chilometri nelle gambe, anzi di più, ormai quasi 700 nelle gambe, siamo dei pellegrini provetti. E dicevo della partenza: quando si comincia a muoversi la mattina, i muscoli non sono ancora caldi, non sono in temperatura, allora si fa un po' di fatica con le gambe, però la pratica e l'esperienza insegnano che col salire della temperatura i muscoli si sciolgono, entrano veramente in funzione, ed è una sensazione molto bella questa di completezza, di pienezza del proprio fisico, e funziona soprattutto se i piedi non fanno male. Ma dopo un po' uno impara una serie di trucchi per gestire il proprio corpo, e anche il sistema dei piedi funziona abbastanza. Poi la giornata di oggi c'è anche un po' turbato, perché il nostro orgoglio è stato in qualche modo titillato dall'esperienza di oggi, perché siamo entrati nella fase del cammino nella quale sono presenti i pellegrini che fanno gli ultimi 100 chilometri. Oggi abbiamo visto il cippo degli ultimi 100 chilometri. Gli ultimi 100 chilometri sono quelli necessari per avere diritto alla Compostela quando si arriva a Santiago, per cui si mischiano in questo tratto del percorso i pellegrini di lungo corso come noi e i pellegrini invece che fanno la loro esperienza, che hanno solo una settimana di tempo per farla, per cui si devono accontentare degli ultimi 100 chilometri. E questi pellegrini affrontano adesso tutte le difficoltà che noi abbiamo vissuto il mese scorso, per cui si capisce che stanno facendo una riflessione sul tipo di scarpe da portare. Abbiamo incontrato un gruppo di pellegrini, per esempio, che si trovava a zampettare nel fango con dei sandali, avevano alcune difficoltà. Noi non abbiamo osservato, col distacco del pellegrino consumato, che ha una scarpa che almeno un piede in un centimetro d'acqua lo può infilare. E così tanti altri piccoli segnali. Appunto, forse abbiamo fatto qualche peccato d'orgoglio, però piccolo.
Avete sentito Valsania che trovava una ennesima dimostrazione dell'esistenza di Dio nel fatto che oggi non fosse piovuto mentre noi camminavamo e che adesso invece piovesse, perché l'acqua
sempre... Non dell'esistenza, della benevolenza, dell'esistenza non si discute nemmeno.
Ecco, allora volevo proporgli a questo proposito un argomento che ho trovato, sto finendo anche quel libro di Umberto Eco che avevo detto agli inizi, mi ero portato con me, che si chiama Passo di Gambero, una raccolta di articoli scritti per La Repubblica, per L'Espresso, e in uno di questi c'è una parte in questo libro, lo stavo leggendo prima di venire qua in trasmissione, una parte che si intitola Cerchiamo almeno di divertirci. Sono alcuni dei giochi in cui Eco eccelle naturalmente, no, pezzi un po' surreali a volte. Questo qua si chiama Su un congresso teologico berlusconiano, in cui si immagina che ci siano vari teologi che si riuniscono al congresso e propongono problematiche di natura teologica legate all'onorevole, oggi Presidente del Consiglio, Berlusconi. E vi leggo, così come Valtanì ogni tanto legge dei pezzi del Vangelo, ognuno c'ha i suoi naturalmente, e vi leggo un argomento interessante perché si rifà un po' al problema che abbiamo trattato una volta, cioè quello della teodicea, l'esistenza del male. Allora dice, ecco, che in questo congresso ci fu uno scandaloso intervento di un padre che si chiama Rogofredo da Montecuccolo, in odore d'eresia, tanto per mettere subito le mani avanti, sul tema Berlusconi e il problema del male. Ora, questo dottissimo teologo si chiedeva come potesse essere conciliabile l'esistenza di Berlusconi con l'esistenza di Dio. E l'argomento è il seguente: poiché Berlusconi ha fondato il suo impero finanziario su operazioni non sempre ineccepibili, dice naturalmente Eco, ma questo è un congresso immaginario, intendiamoci bene, poi dice Berlusconi seduce il popolo raccontando bugie o almeno facendo promesse contraddittorie che si autoeliminano, come diminuire le tasse, aumentare le pensioni, e nel contempo viene premiato con la ricchezza personale anzitutto e col successo delle sue idee politiche, perché ha vinto le elezioni, ciò dimostra che il male viene premiato. Eccolo qua il problema della teodicea. E allora la domanda che si pone questo padre da Rogofredo da Montecuccolo è: perché Dio permette Berlusconi? Ora l'argomento è il seguente, interessante. Se lo permettesse Berlusconi, perché non può evitarlo? Allora Dio sarebbe meno potente di Berlusconi, e qui Eco, tra parentesi, dice soluzione che Berlusconi non ha mai escluso, che effettivamente lui fosse più potente di Dio. Se invece lo permette Dio per dimostrare che alla fine il male verrà sconfitto, e allora Dio avrebbe dovuto votare per Rutelli, il che escluso dal Cardinal Lurini. La cosa interessante è che questo articolo, tra l'altro, è del 2001, benché sembri assolutamente attuale, perché Berlusconi è ancora lì, Rutelli era ancora là, che si è presentato, e naturalmente Dio non ha votato per lui. E continua l'argomento, dice: se Dio consente a Berlusconi per mettere alla prova la libertà di scelta degli elettori e premiare in un'altra vita chi non avesse votato per lui, allora Dio, per premiare in paradiso, e pensate un po', qui cita Pecoraro Scanio e Boselli, che sono stati effettivamente cancellati nelle ultime elezioni, dice, condannerebbe la maggior parte degli italiani all'infelicità su questa terra. Essendo ciò inconciliabile con la bontà divina, allora due casi soltanto sono possibili: o non esiste Berlusconi o non esiste Dio, ma poiché Berlusconi esiste, Dio non è. E questa è una dimostrazione della non esistenza di Dio. Vediamo se il direttore ha qualche cosa da controbattere, soprattutto in questo momento che è politically correct.
Il trucco di Umberto Eco è semplice, perché si prende un problema teologico, che è quello di conciliare Dio con il male, cioè o esiste il male o esiste Dio, e si attribuisce la caratteristica del male a chi si vuole. Si può andare tranquillamente, si può sviluppare questo gioco nel senso che si vuole. Però a parte i giochetti, ogni tanto, cioè in 5 ore di cammino, poi saltano fuori anche delle questioni molto belle attorno al funzionamento del mondo e a quello che noi possiamo proprio intuire, cercare di capire standoci dentro, perché poi il grande problema della conoscenza del mondo è che noi ci siamo calati dentro e quindi non riusciamo a vedere alcune cose. Noi subiamo degli effetti, ma non possiamo guardare da di fuori come funziona, forse sarebbe più semplice. Oggi per esempio è saltata fuori la questione del tempo, perché stavamo camminando, si parlava il prima, il dopo, il poi, il passato, il presente. Per esempio
l'assenza di usi linguistici di futuro in alcune lingue. Nell'inglese contemporaneo il futuro si fa con voglio o devo, non con una forma di futuro. E addirittura Di Freddi dice: ma il futuro in realtà non c'è, il passato c'è, il presente c'è, il futuro non c'è, ancora non c'è, tant'è e noi possiamo fare delle previsioni, ma se le previsioni sono smentite c'è un altro futuro, cioè i futuri possibili sono tanti. Da quello siamo passati a parlare del tempo, perché ci sia il futuro ci deve essere il tempo. Il tempo c'è o è una nostra impressione? Allora lui mi ha spiegato una cosa molto divertente, poi magari rispiegherà meglio, cioè che nella teoria della relatività in realtà il tempo è negativo, nel senso si sottrae il tempo per calcolare la distanza fra due punti, non si somma, e questo ha lasciato immaginare ad alcuni fisici che la nostra percezione del tempo sia in realtà un falso, che il tempo sia un valore positivo che noi leggiamo come negativo solo perché ci siamo cascati dentro. In un sistema, in una lettura dall'esterno, il tempo è una dimensione come quella dello spazio, quindi il tempo coesiste tutto e noi abbiamo l'impressione di uno svolgimento del tempo, mentre invece ci stiamo solo spostando in uno spazio tutto esistente del quale in maniera puntiforme vediamo dei passaggi. E quando io dicevo che mi pare una teoria molto credibile, loro Di Freddi mi ha detto: ma guarda che in questo caso rischi di far saltare il libero arbitrio. Di Freddi è un teologo di una potenza praticamente paragonabile a quella di San Tommaso. E io però conservo l'impressione che il libero arbitrio potrebbe viverci tranquillamente in una situazione di tempo costante, perché poi tanto per Dio non esiste il tempo, quindi è una nostra percezione. La nostra volontà che venga distribuita lungo quello che a noi pare il tempo, che sia puntiforme, non fa una grossa differenza. In realtà noi dobbiamo volere d'un botto una cosa che invece ci sembra di volere in una sequenza distribuita in quello che a noi pare un periodo lungo. Quindi non penso che ci sia una ragione teologica basata sul libero arbitrio che neghi la teoria di quel fisico del quale mi sono dimenticato il nome e probabilmente non me lo ricorderò mai.
Beh, quando si parla del tempo naturalmente si affrontano argomenti che sono estremamente spinosi. Anzitutto forse potremmo fare una piccola meditazione sul fatto che la parola tempo in realtà è un plurale. Noi ci riferiamo sempre alla nozione di tempo, così come d'altra parte quando in teologia si parla di Dio, senza ricordarsi che sia il tempo che Dio sono nozioni plurime. Quindi quando per esempio qualcuno ci chiede o quando noi chiediamo a qualcuno: tu credi in Dio? La risposta non dovrebbe essere sì o no o non so, bensì che cosa intendi per Dio, e poi dopo, a seconda di quale concetto viene usato, la risposta può essere diversa. Nel caso del tempo le cose sono abbastanza simili e noi non ce ne rendiamo molto conto perché crediamo che il tempo sia uno solo, ma quello a cui accennava Valzania poco fa, di cui io dicevo noi abbiamo una nozione di tempo per il passato e non per il futuro, è quello che potremmo chiamare il tempo fisiologico. Cioè noi abbiamo una struttura mentale che ci permette di avere dei ricordi, ma che non ci permette di prevedere quello che succederà domani. Borges diceva che non sarebbe più miracoloso prevedere il futuro di quanto non sia già miracoloso ricordare il passato, ma rimane il fatto che noi esseri umani siamo fatti così, il passato lo ricordiamo e il futuro non sappiamo prevederlo, tanto che addirittura in molte lingue non c'è nemmeno un futuro. Nel greco antico ad esempio si usava l'ottativo, che è semplicemente il desiderio, e nell'inglese moderno, come ha già detto Valzania, per esempio si usano due ausiliari che sono I will e I shall, che significano devo oppure voglio. Cioè per noi il futuro è quello, il desiderio, il volere, il dovere e nient'altro. Ora, questo però è un tipo di tempo naturalmente legato alle nostre strutture biologiche. C'è anche un altro tempo che è molto legato con la nostra fisiologia, un tempo che è molto facile sballare per esempio con una notte di bagordi oppure con un viaggio intercontinentale, quando poi siamo in jet lag per l'appunto, no? E i nostri orologi circadiani significa che durano per l'appunto più o meno la durata di un giorno, e i nostri orologi circadiani cessano di essere in sincronia, si desincronizzano e cominciano a darci problemi. C'è anche un tempo psicologico, ovviamente, che è molto diverso da quello fisiologico, e la percezione che noi abbiamo del passaggio del tempo. Il tempo psicologico è naturalmente molto messo alla prova nel cammino, perché l'abbiamo già detto tante volte, il fatto di camminare a volte magari delle ore, psicologicamente queste ore sembrano essere soltanto dei minuti che passano, perché quasi nella nostra testa il tempo si ferma. Poi c'è ovviamente un tempo fisico, che è una cosa molto diversa, è quello di cui si parla nella fisica, ma anche nella fisica ce ne sono tanti di tempi, perché per esempio le particelle elementari hanno un tempo strano, si può andare avanti e indietro nel tempo se si è una particella, mentre invece la freccia del tempo, quella che ci obbliga ad andare dal passato al futuro, da quello che noi chiamiamo il passato a quello che noi chiamiamo il futuro, è tipica invece del mondo macroscopico, il mondo della termodinamica, il mondo della cosiddetta seconda legge appunto della termodinamica. E c'è ancora un altro tempo fisico, che è il tempo cosmologico, che è quello scandito dal fatto che l'universo si sta espandendo e che quindi lo si può misurare praticamente in base alla grandezza dell'universo. Ma ci sono ancora altri tempi, ad esempio in chimica si parla di una nozione plurale di tempo, qualunque sistema periodico in realtà è come se fosse un orologio che scandisce un suo tempo, e a volte, ad esempio Prigogine, premio Nobel per la chimica qualche anno fa, adesso morto da qualche anno, aveva introdotto in chimica per l'appunto la nozione di tempi plurimi in cui un tempo scorre in un altro tempo. Quindi vedete come la nozione di tempo sia complessa e variegata.
Questa riflessione sulla pluralità di tempi e anche questo accenno alla pluralità di Dio dall'estro offre il destro a riferire, come riesce a me, quindi in maniera abbastanza incompleta e molto parziale, imprecisa, una bellissima riflessione che Papa Ratzinger, allora non ancora Papa, fa nell'introduzione al cristianesimo, perché nell'introduzione al cristianesimo lui si pone quasi tutti i problemi proprio strutturali della teologia cristiana, e affronta anche quello della Trinità di Dio, e lì prima presenta le varie teorie relative alla Trinità di Dio, per esempio quella che noi vediamo un solo Dio, ma lo vediamo nei tre modi nei quali si presenta all'uomo, per cui in realtà Dio sarebbe uno, ma noi lo vediamo in tre modi diversi a seconda delle sue manifestazioni come Padre, Figlio, Spirito Santo, e questa ovviamente viene rigettata, perché se no non sarebbe più trino, ma saremmo solo noi che lo vediamo in questo modo. E ci sono anche altre teorie di questo tipo, però Papa Ratzinger dice: guardate, in realtà la Trinità innanzitutto è un mistero, e come tutti i misteri va contemplato e non bisogna tentare di risolverlo come fosse un indovinello. E poi probabilmente si riferisce al fatto, questa realtà, si riferisce al fatto che noi abbiamo un limite proprio nostro di percezione, per cui per noi le cose o sono una o sono più d'una, che detto così è abbastanza brutale, sembra anche abbastanza semplice, però dice, nella natura del mondo noi riscontriamo questo fatto, che le cose non possono avere una dinamica interna, ma o sono una o sono un'altra, A uguale ad A o A diverso da B. Invece nella una divinità che sia infinita, che abbia una diversità radicale rispetto alla nostra esperienza, ha in sé sia la natura dell'uno che la natura plurale, perché dovrebbe essere costretto in una sola di queste dimensioni? E comunque, dietro a questa riflessione esiste una bellissima iconografia, perché la presenza trinitaria viene descritta anche pittoricamente in modi diversi. Una delle immagini più belle è quella dei tre angeli raccolti attorno a un tavolo, che ricorre moltissimo nell'iconografia bizantina. E fra l'altro una riproduzione non bellissima, ma molto, molto tenera e convincente di questa immagine dei tre angeli, fra l'altro se uno è iconograficamente preparato distingue anche i caratteri del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dalla posizione, dall'atteggiamento, dal colore del mantello. C'è nella casa di Epifanio, che è un monaco del Monte Athos, dal quale mi è capitato di andare più di una volta. E quindi questa immagine trinitaria raccontata con grandissima dolcezza in questa rappresentazione angelica è una cosa che mi è molto tenera nel ricordo di queste giornate passate sul Monte Athos, sempre sotto quest'impressione che prima ho di freddo definiva come di jet lag, che lì viene prodotto con un sistema un po' diverso, perché i monaci si alzano a pregare verso le 4 e 5 del mattino, alle 8 del mattino, alle 8 e mezzo si pranza, per cui ti sballa completamente ogni ritmo circadiano, e in questo stato un po' di trance uno si trova davanti ai tre angeli della Trinità e gli fa molto piacere.
Io non mi pronuncio sulla Trinità, ci mancherebbe altro, anche se vorrei osservare che è interessante che Newton, che ovviamente era il più grande scienziato forse mai esistito, insieme ad Einstein al massimo, fece molti studi sull'argomento, perché lui insegnava al Trinity College, niente meno, e quando doveva andare in cattedra, che all'epoca si chiamava appunto diventare professore ordinario, come si dice ancora da noi oggi, e ordinario significava ricevere gli ordini, quindi lui studiò a fondo quello che bisognava studiare e si accorse che nella Bibbia non si parla mai di Trinità, la Trinità è una nozione inventata in seguito. Naturalmente Newton era sufficientemente furbo da non andare a dirlo in pubblico che aveva scoperto che la Trinità non c'era nella Bibbia, proprio perché insegnando al Trinity College avrebbe fatto una brutta fine. E però mi viene in mente che nella fisica ci sono nozioni che non sono meno misteriose o meno sorprendenti di quella della Trinità in teologia. Una di queste nozioni, per esempio, è quella di antimateria, che ha a che fare col tempo di cui parlavamo prima. Ad esempio, se noi prendiamo un elettrone è una particella che ha una certa carica negativa, ha un certo verso di rotazione, così perlomeno possiamo immaginarcelo, come se fosse un pianeta che ruota intorno al suo asse in una certa direzione, e va, come tutte le cose del mondo, si potrebbe immaginare, dal passato al futuro, va in una certa direzione del tempo. Ebbene, si scoprì negli anni 30 che oltre agli elettroni ci sono anche altre soluzioni delle equazioni fondamentali della meccanica quantistica, in particolare di quella di Dirac, che sembrano elettroni ma sono molto diverse. E un modo di interpretare queste soluzioni, che poi vennero chiamate positroni, appunto perché sono al contrario degli elettroni, è quella di dire che i positroni sono come degli elettroni, sono che hanno tutto cambiato, cioè invece di avere la carica negativa ce l'hanno positiva, e di qui prendono il loro nome. Invece di girare in una certa direzione come gli elettroni, girano nella direzione contraria e soprattutto, e questa è la cosa interessante rispetto al tempo, invece di andare dal passato al futuro vanno dal futuro al passato. Allora quello che succede, questa è l'interpretazione di Feynman per così dire della meccanica quantistica, a noi può sembrare di vedere arrivare un elettrone e un positrone che si scontrano fra loro e si annichilano, però un modo diverso di vedere queste cose è semplicemente di dire che c'è un elettrone che va avanti nel tempo fino ad un certo punto, poi cambia direzione, ritorna indietro nel tempo e quando ritorna indietro ha noi appare come un positrone. Vedete come il tempo sia una cosa strana, ma ciò a cui alludeva agli inizi di questa nostra conversazione quotidiana Valzania era il fatto che Hawking, il famoso fisico che sta sulla sedia a rotelle, autore di uno dei più grandi bestseller del Novecento, dal Big Bang ai buchi neri o nell'edizione originale La breve storia del tempo, si inventò una nuova interpretazione delle equazioni della relatività speciale. Il fatto cioè che si usa una specie di teorema di Pitagora per calcolare le distanze tra due punti. Ora voi sapete che nel teorema di Pitagora si fa la somma dei quadrati, in questo caso nel caso di Pitagora dei cateti di un triangolo e in questo caso delle coordinate spaziali, ma nella relatività sarebbe dovuto sommare anche il quadrato del tempo e invece lo si sottrae. E questo è un'anomalia che a Hawking per esempio non piace. Allora ciò che lui propone è di dire: ma sì, è vero, noi sottraiamo il tempo al quadrato, però quel meno uno è in realtà anche lui, anch'esso ha una quantità al quadrato di qualche cosa, è la famosa radice di meno uno, un'unità immaginaria, ed ecco che allora se noi sostituiamo il tempo con la moltiplicazione del tempo per questa unità immaginaria, cioè sostituiamo il tempo reale, tra virgolette, con un tempo immaginario, quel meno scompare e tutto diventa statico, come se fosse una geometria, l'universo non ha più tempo, è semplicemente come se fosse un grande salame di cui noi vediamo soltanto le fette che tagliamo via via perché abbiamo una dimensione in meno e per percepire le quattro dimensioni dobbiamo per forza tagliare, fare delle sezioni tridimensionali.
Fra memoria e profezia, come si diceva, c'è un rapporto strettissimo, tant'è il primo storico che viene ricordato ad Atene è Epimenide e di lui non si dice che raccontasse la storia o che scrivesse la storia, ma che fu il primo a profetizzare sul passato, come anche il passato è inconoscibile come il futuro. Comunque, in veste di profeta, annuncio che domattina verso le 9:30 ci incammineremo uscendo da Porto Marin in direzione di Palace de Rei, a vedere se si riesce a prevedere il futuro. Profetizzo anche che la strada sarà molto fangosa perché qui sta piovendo da 2 ore e non credo ne usciremo. Profetizzo che dopo Porto Marina dovremo affrontare una salita abbastanza ripida e piena di fango perché è abbastanza nel bosco, insomma sarà una cosa dura, però anche lì la provvidenza ci viene in aiuto, perché mentre Odi Freddi mi è molto superiore come camminatore in salita, io vado molto bene nel fango, quindi una bella
e anche nelle ortiche.
E anche nelle ortiche, perché una bella salita fangosa dovrebbe tenerci più o meno alla pari. Poi, dalle notizie da dare è che la sacerdotessa di questo tempio della profezia dal quale parliamo oggi, Elisabetta Parisi, che si occupa a Roma di mandarci in onda, ha ricevuto finalmente i fiori con grande disdoro di Benedetta Annibali e pregherei di provvedere anche per lei perché non succedano grossi problemi. Dopodiché avanza il problema di Gaetano Chiarella e dei suoi colleghi tecnici. Cosa mandare loro? Un bel transistor, un fascio di bulloni, dei cavi da o cose del genere? Io non so esattamente, non mi sono mai trovato nella necessità di mandare un regalo a un tecnico. A una signora mi riesce meglio immaginare che si possono mandare dei fiori. Insomma, per i tecnici fate un po' voi. Qui in Spagna, come sempre, sono con noi Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, che fra l'altro gestiscono anche il nostro sistema internet che ci permette di ricevere la posta ilcammino@rai.it e di mandarvi le nostre fotografie che potete vedere tutti i giorni sul nostro sito, che vi spiega anche più o meno cosa stiamo facendo e dove stiamo andando.
Triste.